Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Una domanda importante. Prima dico una cosa che noto e poi voglio chiedere a ognuno. Quando succede un male e sento qualcuno domandarsi perché Dio ha permesso questo, mi rattrista molto, perché vuol dire che quella persona non sta capendo la realtà. E la domanda che voglio porre a ciascuno è questo: tu ti agiti mai quando succede qualcosa di difficile o brutto e ti chiedi ma perché? Anche se non dice perché tu, Dio, hai permesso questo, ma vi dico, la domanda già implica Dio. Perché è successo proprio oggi? Perché è successo questo? Ti sei mai chiesto questo? Perché effettivamente vuol dire hai sbagliato, perché chiedere perché è, secondo me non avrebbe dovuto succedere. Ed è un modo di agitarti con Dio. Ma se questo è quello che passa per la tua testa, tu non capisci la realtà della tua situazione e di quello che tu meriti da Dio, quello che meritiamo. La realtà della vita è che noi, a causa dei nostri peccati contro un Dio santissimo, a causa del nostro trascurare, a causa delle nostre ribellioni, meritiamo il male da Dio. Non meritiamo alcun bene. Noi non meritiamo alcun bene. Eppure, Dio ha scelto di mostrare amore e bontà a uomini peccatori, nemici, ribelli. Noi meritiamo solo il male da Dio. Non è strano se ci succede qualcosa, non è neanche quello la vera punizione. Quindi non dovremmo mai dire perché. La domanda è, quando arriva il bene, perché questo? Ma il bene che Dio ci dà non è solo il bene terreno che gli uomini cercano, che presto passerà. No, il bene che Dio ci dà in Cristo Gesù è il vero bene, il bene eterno, il bene che dura per tutta la vita e tutta l'eternità. Dio non ci tratta in base a quello che meritiamo, piuttosto Dio ci tratta in base a quella parola meravigliosa, la grazia. Tutto il bene che noi riceviamo, materiale, terreno e spirituale, è solo per pura grazia. Non è meritata. Oggi prego con l'aiuto di Dio che possiamo capire qualcosa in più di questo argomento così meraviglioso, così profondo, la grazia di Dio. Dio volendo, nel prossimo sermone andremo avanti a capire ancora di più della grazia. E non basterebbero due sermoni, non basterebbero 200 sermoni. E magari toccheremo anche la pace. Perché quando leggiamo Filippesi, e stiamo studiando Filippesi, noteremo, e se fai una ricerca veloce, ogni epistola di Paolo inizia con la preghiera grazie e pace a voi. Ogni epistola lui conclude con grazie e pace con voi. Pensate, inizia sempre con questa preghiera grazie e pace. Potrebbe pregare mille cose e in mezzo alle epistole prega altre cose, ma all'inizio e alla fine prega sempre per grazia e pace. Evidentemente è straimportante. Allora voglio leggere Filippesi 1 da 1 a 2. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. In questo versetto Paolo prega che la grazia e la pace siano date a loro da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Allora, la parola grazia è una parola che, se legge la Bibbia, è stradiffusa. Ma che cos'è? Usiamo spesso questa parola. Che cos'è la grazia? Siamo salvati per grazia, non per opere. Certo, ma che cos'è? Quanto spesso usiamo parole che non riflettiamo abbastanza profondamente cosa vogliono dire. Cos'è la grazia? Allora, in termini molto semplici, la grazia è la bontà di Dio verso di noi che non meritiamo. La grazia è la bontà che sarebbe il contrario di quello che meritiamo. La grazia di Dio, e questo è fondamentale, e voglio proprio parlare molto di questo, la grazia ha origine solo in Dio, non nell'oggetto della grazia, perché sennò non sarebbe grazia. La grazia non dipende da qualcosa al di fuori di Dio, se no non sarebbe più grazia. Cioè, non è il risultato che lui, guardando nel futuro, ha visto: ah, quella persona crederà in me, allora la salverò, perché poi non è più una salvezza per scelta, per grazia, una salvezza perché, ah, lui meriterà questo, perché lui crederà, o lui farà buone opere, o lui... Non è che la grazia dipende da qualcosa che Dio ha visto guardando nel futuro in noi. Non sarebbe grazia. No, la grazia origina 100% in Dio, nonostante che Dio, vedendo tutto, vedeva la ribellione di quella persona, il peccato di quella persona. La grazia ha origine totalmente nella persona e nella natura di Dio. Fa parte di chi è Dio. Dio è amore. E Dio è anche grazia. Non dipende da alcuna cosa al di fuori di Dio. Non è qualcosa che Dio ha imparato. Non è diventato grazioso. Cioè, l'uomo può imparare ad amare. Una persona che ama poco, in certe situazioni, in certi ambienti dove magari riceve molto amore, può imparare ad amare. Una persona può imparare può imparare nella sapienza, anzi, all'inizio non abbiamo sapienza. Una persona di natura non ha sapienza, è stolta. Di natura, cosa dice nei Proverbi? Cos'è 26? Comunque, in fondo, dice: la follia è legato al cuore del fanciullo, la verga lo allontanerà da lui. Di natura siamo stolti. Di natura non siamo saggi. Possiamo ricevere sapienza. Possiamo crescere nell'essere misericordiosi. Possiamo crescere nell'avere bontà o amore o altre qualità, perché non sono parte di noi di natura. In contrasto a questo, Dio non impara mai le sue qualità. Non può crescere nelle sue qualità, perché fanno parte di chi è, sono tutti perfetti. Dio non può crescere nella sapienza. Dio non può crescere nella forza. Dio non può crescere nell'intelligenza. Dio non può crescere nell'amore. Dio non può crescere nella misericordia, perché Dio è perfetto in ognuno dei suoi attributi. Gli uomini sì. Questa è una differenza immensa fra noi. Noi possiamo crescere, Dio non può crescere, perché è già il massimo, infinito, perfetto. Quindi la grazia di Dio, che fa parte di chi è Dio, è la sua bontà verso persone che meritano la punizione da Dio. Meritano il male e dà il bene. La grazia viene, e voglio ripetere, è importante capire, dal cuore di Dio, mai da un fattore al di fuori di Dio, mai da qualcosa dentro quella persona. Dio esercita la sua grazia secondo la sua sovrana scelta, non perché ci sono fattori che lo fanno avere grazia verso di questo sì e verso no. Non sarebbe grazia. Se fosse dipendente da qualcosa nell'oggetto, non sarebbe più grazia. Sarebbe un po' di merito, ma la grazia non c'entra con il merito. Quello non è grazia. La grazia è sempre la libera scelta di Dio. In Esodo 33, Mosè sul Monte Sinai sta parlando con Dio, Dio sta parlando con lui, e Mosè vuole vedere Dio. E Dio dice in Esodo 33, 19, l'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Notate che Dio dichiara, farò grazia a chi farò grazia. Cioè, io decido, io avrò grazia di quella persona e di quella persona. Questa è la scelta di Dio, perché gli uomini non hanno nulla in loro che potrebbero meritare la grazia, perché se è meritato non è più grazia. È importantissimo capire questo. Un minimo merito non è più grazia. Questa verità vediamo dappertutto nella Bibbia. In Romani 11, versetto 16, che parla della salvezza, la scelta di Dio di salvare, spiega che non è per opere, non è per quello che gli uomini fanno, solo per grazia, perché se fosse per opere non sarebbe più per grazia. Vi leggo Romani 11, 6. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. O è per opere o è per grazia, non può essere un miscuglio fra di loro. Anche in 2 Timoteo 1, versetto 9, leggiamo che la salvezza è per la scelta di Dio, solo per grazia, non dipende dalle nostre opere. Leggendo la salvezza, 2 Timoteo 1, 9, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù, prima dell'inizio dei tempi. Non è in base alle nostre opere, è solo la libera scelta di Dio. Quindi, questo concetto che esiste, che ma Dio ha previsto, ha guardato nel futuro, ha visto chi avrebbe creduto, no, perché anche lì dipendi da quello, giusto? Vedo chi mi avrebbe dato fede, mi avrebbe dato quello, allora quella persona è salvo, quello non è più per grazia, perché la persona ha dato a Dio qualcosa. No, la salvezza è per grazia, libera scelta di Dio, quindi non è meritata. Chi è salvato non può dire, ma io ho scelto di credere. Hai scelto di credere quando Dio ti ha donato la fede. Infatti in Efesini 2, 8 a 10, leggiamo della salvezza, e che la fede è un dono. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, create in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. La salvezza non dipende in alcun modo dalle opere della persona salvata, invece la salvezza è solo per grazia. Le buone opere sono un frutto della salvezza che Dio ha preparato per coloro che Egli salva. Le buone opere sono un frutto essenziale per chi è veramente salvato. Ma la salvezza non dipende dalle buone opere, piuttosto le buone opere dipendono dalla salvezza. Allora, la Bibbia parla di due tipi di grazia che Dio dà agli uomini. Nella Bibbia ci sono tante cose che gli uomini studiosi hanno dato etichette. Le etichette non troviamo nella Bibbia, ma i discorsi, le definizioni, le spiegazioni sì. Questi due tipi di grazia, la Bibbia parla della grazia generale e della grazia particolare. Allora, cos'è questo? La grazia generale è quella grazia che Dio dimostra verso tutta la sua creazione, quindi tutti gli uomini, anche verso tutti gli animali. Se pensate, ogni essere vivente prende la sua vita da Dio. La vita è un dono da Dio, non è meritato. Nessuno merita e poi riceve la vita come dono. È tutto grazie. Inoltre, il cibo e tutte le benedizioni materiali sono una grazia da Dio. Non solo, Dio ha dato all'uomo la capacità di pensare, di ragionare, di apprezzare, di creare, di esprimersi, di comunicare, tutta una grazia, tutta una grazia. Dio dà a tutti gli uomini la sua grazia generale in quantità diversa. Ad uno dà più intelligenza, ad uno dà più forza, ad uno più buona salute, però è tutto da Dio, è tutto da Dio. Ed è molto importante per ogni uomo, non solo chi è credente, per ogni uomo di riconoscere quello che abbiamo viene da Dio. Conosciamo 1 Corinzi 4, 7. Che cosa infatti ti rendi diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Tutto quello che tu hai, le tue capacità, la tua forza, la tua intelligenza, tutto viene da Dio. Le opportunità che hai, tutto. Quanto è brutto quando ci vantiamo. Quando quello che hai, che ti rende migliore di qualcuno in qualche campo, è perché Dio ti ha dato questo. Quindi stai rubando da Dio la gloria che appartiene a Lui. Dio ci cura nonostante il nostro peccato. In Matteo 5 Gesù spiega questo quando spiega che Dio manda il sole e la pioggia su tutti. Cioè, sole e la pioggia fanno crescere, quindi abbiamo da mangiare. Quindi arriviamo proprio al più fondamentale. E leggiamo Matteo 5:45, Gesù parla affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. La grazia generale Dio manda su tutto il mondo. Sulle nazioni più ribelli, sulle nazioni più buone, il sole risplende su tutti. La pioggia arriva su tutti. E non solo, questo rappresenta tutte le benedizioni terrene. Dio li dà agli uomini più malvagi. E Dio usa questa grazia generale per mostrarsi agli uomini, per mostrarsi agli uomini. E perciò richiede dagli uomini che, capendo che c'è Dio, che devono ringraziare Dio e glorificare Dio. Romani 1, 20, 21 ne parla. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti. E il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Tutti nel mondo vedono Dio e tutti sono colpevoli perché senza la Bibbia sono già colpevoli. se non vivono tutti i giorni ringraziando Dio per tutto e glorificando Dio come grande creatore. Chi non vive così, pur non avendo mai sentito la Bibbia, è colpevole, è sotto giudizio. Quindi questa è la grazia generale che arriva su tutti gli uomini e quindi tutti sono inescusabili perché non si rendono, si inginocchiano a questo grande Dio che loro vedono la sua esistenza. Però vorrei concentrare su quello che può essere chiamato la grazia particolare. Una grazia infinitamente più grande della grazia generale. Una grazia che non viene data a tutti gli uomini. La grazia particolare, la grazia che dà la vita spirituale, la vita eterna, la grazia che Dio usa per salvare una persona e non solo salvare. La grazia particolare comprende tanti aspetti, alcuni aspetti. C'è la grazia dell'elezione, la grazia della redenzione, sono tutti aspetti della grazia particolare. La grazia della giustificazione, la grazia del perdono, l'adozione come figli di Dio, la santificazione. Allora, è diverso dalla grazia nel generale in quanto non viene dato a tutti. Però uguale alla grazia generale, viene dato a chi non ha alcun merito. In Romani 9 parla del fatto che dallo stesso pasta, il vasaio fa un vaso per la misericordia e un vaso per la perdizione. Non è che l'impasto era diverso, era sempre quello. Non è che, ma quella persona lì, ah, vedo come sarà, allora lo salvo. No! La grazia particolare non è per quelli che hanno qualche merito in loro. A volte Dio sceglie i peggiori, come l'Apostolo Paolo. Più grande nemico della Chiesa non c'era. Questo per me è un grande incoraggiamento quando penso a persone per cui prego. E dico, Signore, non vedo nulla ancora. E lui dice, perché devi vedere qualcosa? Perché posso solo salvare quelli in cui tu vedi qualcosa? E dico, no, Signore, tu puoi salvare perfino un nemico dalla croce. E grazie a Dio è così. Quando Gesù è andato al pozzo vicino a Samaria, la donna samaritana, in un certo senso, forse era la donna più malvagia della città. Non è quella più pia, più buona. Era la donna che andava con tanti uomini, era una donna non buona per niente. Poi vediamo più volte in altri brani, erano le prostitute, gli ubriaconi, i pubblicani che venivano salvati, non le persone più religiose. La grazia particolare non è perché c'è qualcosa in quella persona, è perché Dio spezza giù quel cuore duro e apre gli occhi. Non dipende da qualche valore in quella persona. Cioè è già incredibile che Dio dà la sua grazia generale a ribelli. E tutti qui dovrebbero dire, io sono colpevole perché sono stato ricolmato della grazia generale di Dio e non merito quello, non merito quello. Ma che dà anche la grazia particolare, quello della salvezza, agli stessi uomini malvagi, peccatori, questo è troppo grande da afferrare. Vorrei considerare un pochettino alcuni degli aspetti della grazia particolare di Dio. Prima di tutto voglio capire che la grazia di Dio nella salvezza non è un fatto intellettuale che possiamo, okay, studiare come si studia qualche avvenimento storico solo perché devi superare un esame. No, no. Questo riguarda noi. Riguarda noi. Noi siamo i grandi beneficiari della grazia di Dio. Prego che possiamo comprendere meglio l'immensità di questa grazia che Dio versa su di noi. Consideriamo alcuni aspetti di questa grazia. Quando pensiamo alla grazia particolare, La vediamo per primo nelle lezioni alla salvezza. Questa grazia ha origine prima della fondazione del mondo. L'elezione di Dio è solo per grazia, non è per opere. L'elezione è la grazia con il quale Dio sceglie di salvare, sceglie prima che sono stati creati, persone che non avranno alcun merito. Cioè Dio decide, io creerò delle persone e io salverò queste persone, ma non hanno alcun merito. Saranno grandi ribelli, saranno grandi peccatori. Libera scelta di Dio. Leggo in Romani 11, 5 e 6 quello che ho già letto, ma pensate a questo. Così dunque, come nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia. Altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Torno indietro, leggo Romani 9, 21, che parla della salvezza di Giacobbe e Esaù. Infatti, quando non erano ancora nati figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, seconda lezione, e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, e poi prosegue, Dio ha detto, io amerò Giacobbe, odierò Esau. L'uomo non può fare nulla di veramente buono, che ha valore davanti a Dio, finché non viene rigenerato da Dio. E poi abbiamo letto in Efesini 2:10, siamo stati creati in Cristo, quello è la salvezza. Nuova persona, nuova nascita, e poi Dio ha stabilito buone opere in cui camminare. Leggo di nuovo versetto 10 di Efesini 2. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Dio non ha optato di elargire la sua grazia perché gli uomini erano già santi, né perché vedeva qualche bontà o merito in loro nel futuro, che dipenderebbe comunque per valore in loro. Quello sarebbe un scelto per merito. No, era per grazia che Dio ha scelto di salvare i peccatori come me e come te, per farci diventare santi. Efesini 1:4. Allora che in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quanto è incredibile la grazia di Dio nella lezione. Dio elegge una persona non solo alla salvezza, ma affinché diventa una persona santa ed irreprensibile davanti a Dio. Qui parla dell'eternità futura. Nell'amore. Infatti la salvezza è sempre non solo ad essere giustificati, ma è sempre ad essere santificati. Uno mi ha scritto ieri, come mai ci sono tante persone che dicono che vanno in cielo, ma non seguono Dio? Gli ho risposto, ho detto, perché sono fra quelli che Gesù dirà, quando loro dicono Signore, Signore, dirà non vi ho mai conosciuto. Solo perché uno dice io vado in cielo, non va che vai in cielo. Capisci? Solo perché uno dice io vado in cielo, non vuol dire che va in cielo. Non vale niente. La salvezza produce, la vera salvezza produce sempre la santificazione. Vi leggo secondo Tessalonicesi 2:13. Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Questo parla della salvezza non come opera iniziale, ma completa. E questa salvezza è mediante la santificazione. Se uno dice io sono salvato, ma non c'è santificazione, non è salvato. Non è salvato. C'è una persona che insiste, no, io sono salvato, ma rimane nel peccato, si autoinganna. La vera salvezza produce santificazione, che è una cosa crescente. Ci sono cadute. Re Davide è caduto, ma poi si è ravveduto. Si è ravveduto. Non esiste la vera salvezza senza la santificazione. Ed è tutto per grazia. La nostra salvezza è sicura perché è sigillata con il nuovo patto nel sangue di Cristo. Quel patto è fondato totalmente sulla grazia di Dio in Gesù Cristo. È stata la grazia che ha indotto il Padre a stabilire il patto. È stata la grazia che ha spinto Gesù a venire al mondo e morire sulla croce per compiere le condizioni del patto. È stata la grazia, la libera, meravigliosa grazia che ha provveduto tutte le benedizioni spirituali che abbiamo nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi il patto è fondato per grazia in Gesù Cristo. Un altro esempio della grazia particolare di Dio è la grazia dell'adozione come figli. Leggo Efesini 1, 5, 6. Avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Non so se hai mai pensato. Ma Dio non aveva bisogno di figli. Dio aveva già un figlio, Dio Padre, in Gesù Cristo. Un figlio perfetto, un figlio da tutta l'eternità, un rapporto perfetto, la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, un Dio in tre persone. Non riesco a concepire tutto questo, ma è quello che si vede. Dio non aveva bisogno di figli, quanto di meno di figli peccatori. Di figli che per farli diventare figli avrebbe dovuto punire suo figlio. Ma per grazia Dio ha fatto questo. Per pura grazia, non perché c'era qualche merito in questi esseri umani che Dio aveva scelto di creare, non per alcun merito, ma per pura grazia. Dio ha scelto di prendere quelli che erano per natura, cos'eravamo in Efesini 2? Figli di ira, come gli altri. Eravamo figli di ira. Coloro che Dio adotta non sono migliori o meno malvagi degli altri. No, non hanno alcun merito o bontà in loro da poter influenzare la decisione di Dio. La decisione di adottare certi come figli era una decisione di pura grazia. La decisione di adottare alcuni uomini come figli, uomini peccatori, era presa prima della creazione del mondo. Poi, al momento della storia del mondo, al momento stabilito da Dio, il figlio di Dio fu mandato nel mondo, ha preso l'umanità, a quel punto è diventato Gesù, era sempre figlio di Dio, non aveva lato umano prima di quello, per compiere quest'opera di grazia. Voglio leggere di come Dio ha mandato Cristo al momento stabilito. Galati 4, 4 a 6. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelle che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida, Abba, Padre. Il fatto che siamo stati adottati come figli preziosi a Dio, ormai veri figli di Dio, eravamo figli di ira, è grazia in Gesù Cristo. Ogni grazia di Dio è in Gesù Cristo. Se vuoi vedere la grazia di Dio nel suo splendore, consideriamo insieme l'opera della redenzione operato per mezzo di Gesù Cristo. Cioè, questo è incredibile. La grazia di Dio ha motivato l'infinita sapienza di Dio a stabilire una soluzione per poter salvare l'uomo peccatore. Cioè, la santità e la giustizia di Dio richiedevano la morte dei peccatori, separazione da Dio. Cioè, un Dio santissimo e giusto non può fare a meno che punire con la morte uomini peccatori. Richiedono questo. E Dio non può compromettere, non può fare a meno che adempiere quello che la sua giustizia richiede. Questo è il salario del peccato. Ma questo vuol dire che per la propria capacità l'uomo non aveva alcuna possibilità di essere salvato. Che siamo tutti peccatori e serve la separazione a quel punto eterna da Dio per punire il nostro peccato, quindi la salvezza impossibile. Però la grazia di Dio con il suo amore ha provveduto un modo di poter salvare l'uomo pur soddisfacendo la giustizia di Dio. Per grazia Dio ha mandato Gesù Cristo per morire al posto di tutti coloro che Dio avrebbe salvato. È stata la grazia di Dio che lo spinse a mandare suo figlio, Gesù Cristo, alla croce per salvare uomini peccatori. La grazia di Dio ha provveduto un modo per riscattare uomini peccatori dalla condanna che meritavano, ponendo in Cristo Gesù il loro peccato, pagando debito, essendo separato da Dio, la morte spirituale. Tu hai gioia. Se tu rifletti su quello, dovresti avere gioia. Dimmi quale dei tuoi problemi è paragonabile di peso di quanto è questo di essere meraviglioso. Dimmi tu. Nulla è paragonabile. Se tu sai, perdendo una persona cara, se tu hai pesi terribili, ingiustizie, passeranno, passeranno. Questo non passerà. Questo è il motivo di avere immensa gioia e gratitudine nei confronti di Dio. L'amore di Dio che ha mandato Gesù ad essere la nostra redenzione è stato un amore di grazia. L'amore di Dio è la grazia particolare di Dio verso coloro che Dio salva. 1 Giovanni 4:10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. L'amore di Dio per peccatori è la sua grazia all'opera. L'amore di Dio per peccatori, io penso a me stesso, se tu sei salvato a te, è un atto di pura grazia, non c'era alcun merito. Dio non mi ha amato perché prevedeva, oh, lui mi amerà. No, io lo amo perché Dio mi ha amato per primo. È stato per grazia che Dio volle che Gesù soffrisse la morte al posto degli uomini per poter salvarli. È stata la grazia. Leggo Ebrei 2:9. Vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Gesù ha gustato la morte per grazia, perché era la morte che spettava a noi. Quindi è stata la grazia di Dio che ha mandato Gesù Cristo alla croce per morire al posto di tutti coloro che Dio salverà. Se tu sei salvato, è per quella grazia di Dio. Ed è per quella morte di Gesù Cristo. Sei grato? Sei grato? Cioè, quanto grato dovremmo essere? Quanto grato dovremmo essere per la grazia generale di Dio? E quanto di più per la grazia particolare? Vediamo la grazia di Dio anche nella giustificazione dell'uomo. La giustificazione è quell'atto legale in cui la condanna dell'uomo viene rimosso, messo su Cristo, e la giustizia di Dio viene applicata a quell'uomo. L'uomo che Dio giustifica non è più colpevole. Era colpevole, meritava la sua colpa, era colpevole, ma quando viene giustificato non è più colpevole, non è più sotto condanna, perché adesso in Cristo è perdonato e ha libero accesso al trono della grazia. Tutto per grazia. Siamo giustificati come? Siamo giustificati non perché abbiamo fatto bene. Siamo giustificati per grazia. Tito 3, 7. Affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo. Siamo giustificati per grazia. Che dono ineffabile. Romani 3:24 dice la stessa cosa. Coloro che credono, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Io prego che Dio colperà i nostri cuori con la grandezza del fatto che siamo giustificati. Giustificati, dichiarati, io ero colpevole. E Dio ha detto, no, tu non sei colpevole, tu sei giusto, con la giustizia di Cristo. Ma io ero colpevole, meritavo la mia condanna. E Dio ha tolto la mia condanna, l'ha caricato su Gesù Cristo. Questo è grazia. Allora, la grazia di Dio, che manda Gesù a morire a posto di coloro che Dio salva, permette a Dio di rimanere giusto, ma allo stesso tempo di perdonare. Ricordate, Dio deve rimanere giusto, deve punire il peccato. Allora, Romani 3, 25 e 26 parla di come Dio aveva pazienza. La pazienza di aspettare di pagare in Cristo sulla croce per i peccati delle persone morte prima di Cristo che avevano fede. Cioè, Dio, per modo di dire, ha messo il loro debito di peccato sul conto di Gesù, che poi Gesù ha pagato sulla croce. Questo è il senso qui, Romani 3, 25 e 26. Lui qui è Cristo. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede di Gesù. Io prego che possiamo afferrare di più di questo. Nessun uomo è mai stato perdonato senza prendere il suo peccato e caricarlo su Gesù Cristo. Prima di Cristo, dopo di Cristo, i peccati di tutti coloro che Dio salva vengono caricati su Gesù Cristo. E la cosa meravigliosa, mi ha sentito dire che Cristo è morto per quello che Dio salverà. Cioè, Cristo non è morto per quello che Dio non salva. Cristo non ha pagato il debito per coloro che Dio non salva. Perché se avesse già pagato il debito, non dovrebbero pagare loro il debito. Ma appena una persona si ravvede, e questo vuol dire che posso dire a chiunque, se tu ti ravvedi e se tu credi in Gesù Cristo per la tua salvezza, Gesù è morto per te. Io posso dire a chiunque che può essere salvato, perché l'offerta della salvezza è proprio quello, ravvedetevi e credete, e c'è perdono. Nessuno deve mai pensare, ma come so io se Dio mi ha scelto? Non c'entra, ravvedeti e credi. E vuol dire che Dio ti ha scelto. E se tu ti ravvedi e tu credi, Gesù è morto per te. Era per grazia. E per grazia. Nessuno poteva mai arrivarci con le buone opere. Romani 3, 20 e 28. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Siamo salvati per grazia. Siamo giustificati per grazia. Nella nostra condizione naturale eravamo condannati. Oh, grazie a Dio per Gesù Cristo, la nostra giustizia. Grazie a Dio per la sua grazia che ha mandato Gesù, che ci ha scelti, che ci ha adottati, che ci ha redenti, che ci ha giustificati e ci sta santificando. Io voglio chiudere leggendo Romani 5, 15 a 17, che ci parla della grazia di Dio nei nostri confronti. Notate che la meravigliosa grazia di Dio era più grande dei nostri terribili peccati, la trasgressione. Seguite mentre leggo, notate che come la grazia di Dio ci ha salvati, notate come la grazia di Dio ci ha salvato dalla nostra condizione di essere sotto condanna. Leggo Romani 5 da 15 a 17. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per qualcuno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di qualcuno solo la morte ha regnato a causa di qualcuno, molti di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Grazie a Dio per la grazia in Gesù Cristo. Siamo salvati eternamente per mezzo della grazia di Dio in Gesù Cristo. Allora, c'è molto da dire ancora. Ma quanto è importante non solo conoscere intellettualmente, ma meditare sulla grazia. Vuoi gioia? Certo, vogliamo gioia. Siamo in ricerca di gioia. Vuoi pace in mezzo alle tempeste più profonde? Allora, medita sulla grazia di Dio. Quando tu non hai gioia, non stai meditando sulla grazia di Dio. Ti dico, quando non hai gioia non stai meditando sulla grazia. Mi avete sentito dire, perché è tanto vero, se io sto abbondando nel ringraziamento, avrò gioia. Ma per cosa posso ringraziare più di l'immensità della grazia di Dio? Io da non credente posso ringraziare Dio per la sua grazia generale. Ricordate i Romani? Gli uomini sono inescusabili perché pur conoscendo Dio non lo hanno ringraziato e glorificato come Dio. Un non credente può abbondare nel ringraziamento verso Dio. E dovrebbe. E da credenti? Se un non credente può abbondare nel ringraziamento ed è colpevole se non lo fa, quanto di più, infinitamente di più possiamo noi abbondare nel ringraziamento. Quindi voglio incoraggiarvi a meditare sulla grazia di Dio, sull'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, su quello che abbiamo per grazia in Cristo Gesù. Ricordiamo la grazia generale, certo, ma quello può venire a meno. Oggi ho la salute, ma se domani sto morendo e la salute sta sparendo davanti agli occhi, non posso dire, oh, grazie per la mia buona salute, ma posso dire grazie che io ho la certezza che mi accoglierai perché Gesù ha pagato per me? Ricordiamo perciò di pensare alla grazia, di abbondare nel ringraziamento per la grazia, di capire che non è per merito, perché il problema è questo. Tante persone dubitano della propria salvezza. Ne ho parlato di non so quante persone negli anni che dubitano la salvezza. E quando uno dubita la salvezza, vi dico subito dove sta guardando. Vi assicuro dove. Non ho mai parlato con uno che dubitava la salvezza, che stava dubitando l'opera di Cristo. Stava sempre dubitando se stesso. Ma forse la mia fede non è sincera, forse non sono sincero, forse non odio il mio peccato abbastanza. Le stesse cose, non ho mai sentito una cosa nuova, sono gli stessi argomenti. Sempre guardando a se stesso, implicando subdolmente che la salvezza in qualche modo è fondata su di loro. Ma se fosse fondato un pochettino su di noi, nessuno sarebbe salvato. Una goccia macchierebbe tutto e non ci sarebbe la salvezza. Siamo salvati per grazia. E voglio meritare su quello. Dio volendo, vogliamo vedere altri aspetti della grazia e riviamo anche questa pace. Grazie a voi e pace dal Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ma per adesso voglio invitarci a pregare, Signore, fammi comprendere di più la tua grazia verso di me in Gesù Cristo. Preghiamo. Sì, Padre, abbiamo bisogno, oh quanto bisogno abbiamo di vedere più della tua grazia verso di noi in Gesù Cristo. Questo effettivamente è la base della vita cristiana, riconoscere la grazia. Se noi viviamo riconoscendo la grazia, l'immensa grazia, e che la giustificazione, l'adozione, l'elezione, la redenzione e così via, è tutto per grazia. Noi vivremo in santità, vittoria sul peccato, vivremo con gioia, vivremo con pace, vivremo portando frutto. E quindi è fondamentale riconoscere la grazia, meditare sulla grazia, ringraziare per la grazia. Ti prego che possiamo vedere più della grazia e che possiamo vedere che la grazia è tutto per mezzo di Gesù Cristo. In questo istante sto utilizzando la grazia che abbiamo in Cristo per poter pregarti, perché il nostro libero accesso al trono della grazia, libero accesso, non pregando a vuoto come facevamo prima, come fanno tutti, ma pregando essendo ascoltati, veramente accolti da te, e per grazia in Gesù Cristo. Le promesse, le meravigliose promesse, sono tutte per grazia. Non abbiamo comprato quelle promesse, non potevamo. Padre, grazie per la grazia per noi che hai in Gesù Cristo. Farci comprendere di più di questa grazia, vogliamo parlarci. Parlarne gli uni con gli altri per vedere di più. Ti prego questo. Grazie per la grazia in Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.